della vita di Pietro, la vocazione lungo il cammino, la passione di Gesù, ho pensato di proporre alla vostra meditazione questo brano preso dalla prima lettera di Pietro. Allora, una premessa anzitutto, e spero di non scandalizzarvi se vi dico che formalmente, materialmente, Pietro non ha scritto la prima lettera di Pietro, per un motivo molto semplice, e questa lettera risale tra gli anni 70 e gli anni 90 del primo secolo, quando Pietro era già morto. Allora, dico, spero di non scandalizzarvi, perché noi la chiamiamo prima lettera di Pietro? Perché questa lettera è stata, sulla base di alcuni indizi, gli studiosi si pronunciano in questi termini, è stata scritta da un discepolo di Pietro, da un uomo appartenente alla Chiesa di Roma, che scrive recependo la predicazione di Pietro e rielaborando la predicazione di Pietro, che era morto durante la persecuzione di Nerone. Ecco, questo autore cristiano del primo secolo rielabora il messaggio di Pietro, cercando anche di adattarlo alla sua situazione, alla situazione della fine del primo secolo, presumibilmente nella Chiesa di Roma. E che situazione ecclesiale emerge da questo scritto che per molti anni, per molti secoli, dagli studiosi è stato un po' snobbato? Snobbato perché? Perché chiaramente se di teologia vogliamo parlare, dobbiamo scomodare l'autore per eccellenza, che ha riflettuto sul mistero di Cristo in modo molto profondo, che è San Paolo. E così l'ombra di Paolo ha un po' oscurato la lettera di Giacomo, la prima e la seconda lettera di Pietro, chiamate lettere pastorali. Allora, siccome sono lettere legate a situazioni concrete, per carità, riconosciute come canoniche, ritenute parola di Dio, ma non certamente a livello del grande Paolo. Ora, per l'amor di Dio, che San Paolo sia grande, penso che nessuno lo metta in discussione. Però sapete, è un po' quello che succede qualche volta quando, non so, inviti a parlare il teologo e il parroco, beh, poverino, quello è un semplice parroco. Ecco, allora la prima lettera di Pietro ci dice alt, che anche il semplice parroco ha la sua dignità al pari del grande teologo. Tra l'altro, gli studiosi, soprattutto negli ultimi decenni, hanno dedicato alcuni studi, alcuni approfondimenti a questo scritto, la prima Pietro, che comunque è tutt'altro che uno scritto di secondaria importanza, sia per quanto riguarda l'eleganza dello stile in greco. E allora qui anche abbiamo un indizio: è molto difficile che il pescatore di Galilea, che non era stupido, però non aveva una grande cultura, sia in grado di scrivere in un greco così elegante. Ecco, quindi questo è anche un indizio sul piano dello stile che ci dice non è la mano di Pietro che scrive. E però, dicevo, questi studiosi si sono resi conto che anche la profondità del pensiero, nonostante la brevità dello scritto, non ha nulla da invidiare alla teologia paolina. E io personalmente trovo questo scritto molto affascinante e molto attuale per noi oggi. Perché? Perché è vero, Pietro, chiamiamolo così, l'autore della lettera, parla di una persecuzione. Io, ecco, premetto che quello che dirò non è quello che trovate sulla dispensa. Sulla dispensa avete un approfondimento che magari può essere utile per una vostra ripresa. E però alla pagina 2 vi ho scritto: la prima lettera di Pietro si riferisce ad un contesto socio-culturale diverso da quello a cui siamo abituati in Occidente. Qual è il contesto socio-culturale della prima lettera di Pietro? Pietro scrive a dei cristiani di origine pagana che si trovano in un mondo pagano e da un lato tentati in alcune situazioni di vita di ritornare al paganesimo, dall'altro cristiani che non sono perseguitati come poi avverrà nel secondo e nel terzo secolo con le grandi persecuzioni di Decio, di Domiziano, ma che però si rendono conto che il vivere da cristiani in un mondo pagano comporta una buona dose di sofferenza. Primo, perché sono una minoranza. Secondo, perché si rendono conto che le ideologie che serpeggiano nel mondo pagano sono profondamente contrarie agli insegnamenti del Vangelo. Però loro ci vivono in quel mondo lì e devono fare i conti con una mentalità che spesso e volentieri rema contro il Vangelo. E la loro sofferenza è una sofferenza grande, perché magari queste contrapposizioni sono addirittura presenti all'interno delle famiglie, dove alcuni sono cristiani, altri no. E Pietro poi al capitolo terzo prende in considerazione la situazione, per esempio, di donne divenute cristiane ma che hanno un marito pagano. E capite bene che si innescano delle tensioni, dei conflitti sul piano dei valori. Oppure schiavi, la schiavitù, che ci piaccia o no, ovviamente non ci piace, però era faceva parte dell'ordinamento sociale di quel tempo. Allora, schiavi cristiani che hanno a che fare con padroni pagani e così via. Allora, mi viene da dire però che negli ultimi decenni assistiamo nella nostra Europa cristiana, nel nostro Occidente cristiano, ad una controtendenza che per certi versi ci avvicina alla situazione delle origini. Anche qui, che ci piaccia o no, i credenti sono sempre più una piccola minoranza. Attenti, non i cristiani, ma i credenti. Scusate, sono un po' provocatorio in questo, perché per cristiani all'anagrafe siamo ancora tanti, credenti praticanti non so quanti siamo. Secondo le stime, quando va bene siamo sul 20%, quando va bene, a essere ottimisti. Allora, i credenti sono una piccola minoranza, culturalmente controcorrente su molti aspetti, sia teorici che pratici. In una parola, dice Pietro, i cristiani sono come stranieri nel mondo in cui vivono. Scusate, io sento un po' di odore di... Esatto, infatti è un odore quasi di arrosto. Sono insetti che, ok, stanno facendo. No, era perché sapete com'è? Ecco, esatto, di Nerone ce n'è stato uno e va bene così. E vi dicevo, una minoranza, e adesso io non voglio fare né la vittima né quello che si piange addosso, però a me sembra molto attuale quello che abbiamo detto a proposito della lettera di Pietro. Cioè, in fondo viviamo in un mondo che spesso non condivide i valori del Vangelo, e chi senza montarsi la testa e senza ritenersi, perché Pietro poi ci terrà a dirlo, superiore agli altri, però chi aderisce al Vangelo inevitabilmente deve fare i conti con una mentalità che spesso e volentieri va da tutt'altra parte. È il grande problema dell'andare controcorrente e di un cristianesimo che dovrebbe essere anticonformista. Allora, lo sapete meglio di me, no? Basta che io cominci a parlare di un determinato modo di concepire la famiglia, oppure le grandi questioni riguardanti l'inizio e la fine della vita, e subito mi dicono bigotto, tradizionalista, eccetera, 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 no? Non tutti, per l'amor di Dio, però a me sembra che più andiamo avanti, più dovremo fare i conti. Ma, e questo lo sottolineerò dopo, andare controcorrente non significa, questo Pietro lo fa capire benissimo, sentirsi parte di una elite di pochi eletti che guardano gli altri con disprezzo. Questo no. Però al tempo stesso, uomini e donne profondamente radicati nel Vangelo e che in nome del Vangelo hanno il coraggio di andare controcorrente, senza giudicare nessuno, ma senza nemmeno però tradire i valori fondamentali della fede cristiana, in primis ovviamente l'adesione a Gesù Cristo. Ma su questo ci ritornerò. A me è sembrato utile, al termine di questo nostro percorso, proporvi questo brano della prima lettera di Pietro, primo perché qui Pietro parla della santità e mi era stato chiesto di sviluppare un po' questo tema. Nei tre incontri precedenti io ho cercato di ripercorrere alcune tappe, io ritengo le tappe fondamentali del cammino di santità di Pietro, come Pietro è diventato santo. Adesso vorrei recuperare il suo insegnamento per vedere, ripeto, non l'ha scritta lui, ma è un suo discepolo che ha recepito la sua predicazione, per vedere come Pietro, divenuto santo, parla della santità. Che cosa è la santità per Pietro? Ecco, in questa sezione della lettera, che inizia al versetto 13 del capitolo primo, inizia la parte più, uso una parola difficile, parenetica, cioè esortativa, no? E dopo aver sottolineato che in quanto cristiani siamo stati rigenerati, in quanto battezzati siamo stati rigenerati ad una vita nuova, allora siamo chiamati a vivere secondo un determinato insegnamento che scaturisce dalla parola del Vangelo, per essere santi. Anche qui una breve premessa. Giustamente una persona qualche tempo fa ad un incontro in una parrocchia mi dice: ma gli apostoli sono stati battezzati? Io penso di no, al massimo ho ricevuto il battesimo di Giovanni, cioè non, probabilmente non hanno ricevuto il battesimo, però attenzione, il battesimo cristiano, però sono passati attraverso il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, l'hanno vissuto sulla loro pelle. Ecco, quello è il battesimo che poi culmina con la Pentecoste. Cioè, loro non hanno, diciamo, vissuto il rito che invece noi abbiamo vissuto, perché per loro il battesimo è stato lo stare con Gesù passando attraverso la passione, morte, risurrezione, Pentecoste. Allora, quando Pietro parla di rigenerati, lo fa da rigenerato. In fondo, se andiamo a leggere il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, noi lì abbiamo la riabilitazione di Pietro da parte di Gesù. Ecco, lì possiamo capire cosa vuol dire essere rigenerato, no? Dopo che Gesù è risorto, c'è l'episodio della pesca miracolosa, Gesù prepara lì sulla riva del lago quel pesce arrostito, consuma il pasto con i discepoli e poi, se andate in Terra Santa, c'è una piccola chiesetta sulle rive del lago che ricorda questo episodio, è la chiesa del primato, ma lì Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Per tre volte, poi ci ritornerò su questo. Ecco, noi lì abbiamo la riabilitazione di Pietro, perché alla fine Gesù restituisce a Pietro il mandato: pasci le mie pecore. E lì abbiamo un Pietro che viene rigenerato da che cosa? Dall'amore di un Gesù che, nonostante il tradimento, perché la triplice domanda ricorda il triplice tradimento, è ancora lì con Pietro che gli sta dicendo: mi ami tu? Ma evidentemente, se Gesù è lì, ancora lì con questo benedetto uomo, è perché Gesù intende ristabilire proprio con lui quel rapporto di amore e di predilezione che già esisteva prima, fin da quando Gesù l'aveva chiamato. Allora, Pietro è un rigenerato, sa che cosa vuol dire essere rigenerati e lo ricorda ai cristiani. Allora, per Pietro essere rigenerati significa anzitutto, e arrivo al nostro brano che abbiamo ascoltato, cingere i fianchi della nostra mente, restando sobri, ponendo tutta la nostra speranza in quella grazia che ci sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Vorrei soffermarmi su queste immagini. Cingere i fianchi. A parte che Pietro si era cinto i fianchi, vi ricordate quando appunto stava pescando, e siamo già dopo la risurrezione, e Gesù invita a buttare le reti, e allora quando le reti si riempiono il discepolo amato dice: è il Signore. E allora Pietro, che aveva già i fianchi cinti, si butta in acqua e raggiunge Gesù sulla riva del lago. Però cosa vuol dire cingere i fianchi? Era il modo di sollevare e legare la veste per chi doveva compiere un lavoro o intraprendere un cammino. Allora si tratta di una espressione metaforica che dice la necessità di essere pronti a camminare con il Signore. Siamo rigenerati per metterci in cammino. Cingere i fianchi della mente vuol dire, la mente in questo caso non è semplicemente il pensiero, ma è l'origine dell'azione. Quindi cingere i fianchi della mente vuol dire che tutta la persona nella sua interezza è chiamata a volgersi verso Dio. Quindi è un cammino che coinvolge tutta la nostra esistenza e che richiede certamente un impegno, uno sforzo, una fatica. Restando sobri, cosa vuol dire essere sobri? Vuol dire dare il giusto valore alle cose di questo mondo, vuol dire usarne correttamente, mantenendo una distanza critica necessaria per non scivolare in una relazione che io definirei di dipendenza idolatrica nei confronti delle realtà mondane. Faccio un esempio concreto. Io sono stato 11 anni in seminario e poi 7 anni in collegio a Roma, per un totale di 18 anni di collegio. Quando ero piccolo, mia mamma, quando combinavo qualche stupidaggine, mi minacciava dicendomi: guarda che ti mando in collegio. Poi ci sono andato io in collegio e penso di avere scontato tutte le penitenze della mia infanzia. E sia in seminario che a Roma avevamo una stanzetta, però tutte le estati, prima di tornare a casa, dovevamo inscatolare tutti i nostri oggetti, i nostri libri, portarli in cantina, e anche se poi a settembre avevamo ancora la stessa stanza. E questa è una cosa che io non ho mai digerito, perché era una gran scocciatura dover impacchettare tutto, portarlo giù per poi riportarlo su, spacchettare tutto, no. Però quando una volta mi ero lamentato col rettore, il rettore aveva motivato questa penitenza: così imparate uno stile sobrio. Ora, mi ha fatto riflettere questa cosa, perché? Perché quello che il rettore ci diceva è: vi dovete abituare a non essere troppo attaccati al luogo in cui siete, alle cose che avete. È un piccolo sacrificio, ma che vi deve insegnare a non sedervi sugli allori, diciamo, no? A casare in maniera, ecco, in maniera troppo comoda. E in senso metaforico è quello che dice Pietro. Allora, sì, viviamo in questa vita, viviamo in questo mondo, abbiamo tante cose, va bene, però attenzione a non dipendere da ciò che abbiamo. Allora, la sobrietà è questo: saper collocare le cose al giusto posto, saper usare correttamente dei beni che abbiamo, dicevo prima, senza innescare un meccanismo di dipendenza idolatrica. Cioè, quando i beni, potrebbero essere anche i soldi, le ricchezze, quello che abbiamo, forse anche quello che siamo, quello che le tappe che abbiamo raggiunto nella nostra vita, diventino idoli ai quali siamo asserviti, perché questo rischia di offuscare il primato di Dio. Allora Pietro, in nome di questa rigenerazione battesimale che rimette tutte le cose e anche noi stessi al giusto posto, ci invita a rinunciare ad uno stile pagano, perché solo così, i pagani sono quelli che venerano gli idoli, potremo essere, dice Pietro, veramente liberi per riporre tutta la speranza in quella grazia che poi coincide con la manifestazione di Gesù. Allora, a me sembra che qui riecheggi proprio l'esperienza di Pietro. Pietro è stato rigenerato alla vita nuova in Cristo quando ha saputo liberarsi di sé. Provate a pensare alle tre domande di Giovanni 21. Pietro, mi ami tu? Sì, Signore, io ti amo. Pasci le mie pecorelle. Pietro, mi ami tu? Sì, Signore, io ti amo. Pasci le mie pecorelle. Pietro, ma mi ami tu? E Giovanni dice che Pietro divenne triste, perché per la terza volta il Signore gli ripete la domanda. Attenzione però alla terza risposta. Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo. Ecco, amerei vedere qui la rigenerazione di Pietro, che passa da quell'io, da quella eccessiva sicurezza in se stesso, al tu di Gesù. Ecco, lì Pietro rinasce. Perché? Perché finalmente decentra la propria esistenza, non più incentrata su di sé, ma su Gesù. E allora lì Pietro capisce il primato della grazia. Alla fine, se lui è lì sulle rive del lago che sta parlando con Gesù, non è per i suoi meriti, perché evidentemente dopo quello che era successo nella passione, di meriti Pietro non ne aveva più, ma è per grazia di Gesù, per grazia di Dio. Guardate che quell'episodio, secondo me, è veramente emblematico, ma al tempo stesso è anche estremamente commovente, perché poi alla fine, soffrendo perché deve imparare a rinunciare al proprio ego, però lì abbiamo veramente una conversione totale di Pietro, che riconosce che al centro della nostra vita ci deve essere il tu di Gesù. Allora solo così noi potremo rigenerare la nostra esistenza. Ora, fatta questa premessa, i cristiani sono definiti, attenzione, figli obbedienti, però alla lettera andrebbe tradotta questa espressione figli dell'obbedienza, soltanto che in greco ipakoe, obbedienza, può anche essere tradotto con ascolto, figli dell'obbedienza, ma anche figli dell'ascolto. Del resto, in latino, ob audire. Nel concetto di obbedienza c'è l'ascolto. Ora, mi sembra una bella espressione per parlare dei credenti rigenerati nel battesimo, perché figli dell'obbedienza, figli dell'ascolto, uomini e donne trasformati in virtù della potenza della parola del Vangelo. E in nome di questa parola i cristiani sono invitati da Pietro a resistere alla tentazione di cedere alla logica, spesso idolatrica, del mondo dominante. Ecco perché Pietro dice: come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate eravate nell'ignoranza. Cosa vuol dire nell'ignoranza? Quando eravate pagani e non conoscevate Dio. Questo è ignorare. Quindi attenzione, non è che sta dicendo, non è ignorante nel senso di dire bifolco, cafone, troglodita. Quando anche voi, prima di pervenire alla fede, facevate parte di quel mondo, di un mondo, dice Pietro, che potrebbe ancora esercitare il suo fascino. Allora Pietro dice: non conformatevi ai desideri di un tempo, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Allora, attenzione, qui Pietro parla di condotta, parla di comportamento, e lo riprenderà anche dopo, dice una grande verità, che la santità è tale nella misura in cui coinvolge l'esistenza. Cioè non solo santi a parole, santi nei fatti. Ma cosa vuol dire allora essere santi? Se noi leggiamo e rileggiamo questi versetti che abbiamo ascoltato, ci rendiamo conto che essere santi è contrapposto a non conformarsi alla logica di questo mondo. Essere santi vuol dire non conformarsi alla logica del mondo. Anche qui potremmo avere un rimando ad un ben preciso momento del cammino, del percorso di Pietro. Vi ricordate a Cesarea, sulla strada di Cesarea di Filippo, quando Pietro comincia a rimproverare Gesù perché Gesù aveva parlato della sua sofferenza, correggendo un'idea messianica potenzialmente distorta? Ricordate che poi Gesù rimprovera Pietro e gli dice: vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, secondo il mondo. E vedete che qui Pietro dice: essere santi significa non conformarsi alla mentalità, alla logica del mondo. Ed è offerta anche la motivazione, richiamando un passo del Levitico: perché io, Dio, sono santo. Allora attenzione, qui viene stabilito un nesso di relazione diretta tra i credenti chiamati alla santità e Dio, che è il santo e l'origine della santità. Allora santità è anzitutto comunione con Dio. Questa è la santità, comunione con Dio. Quindi, più che un tendere alla perfezione morale, come noi saremmo portati a pensare, santità è anzitutto relazione, comunione con Dio. Poi ci arriverò in conclusione, però anticipo: ma sulla base di che cosa si costruisce questa comunione con Dio? Figli dell'obbedienza, figli dell'ascolto. È la parola che genera comunione. E questa parola ci dice che siamo figli. Tant'è vero che Pietro dice: e se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Qui c'è un'allusione al Padre nostro, che è la preghiera battesimale per eccellenza. Allora, in nome di questa santità che viene da Dio, noi apparteniamo a Dio. Comunione vuol dire questo, vuol dire appartenenza. E allora, in quanto figli di Dio, dice Pietro, cioè in quanto uomini e donne che hanno una relazione speciale con Dio, perché guardate, attenzione, nell'Antico Testamento c'era sì già l'idea dell'essere figli di Dio, però la categoria figli di Dio era collettiva, cioè Israele come popolo è figlio di Dio. Gesù introduce una novità inaudita fino a quel momento. Il singolo può dirsi figlio di Dio e quindi entrare in una relazione speciale con Dio. Il singolo e la comunità, perché quando diciamo la preghiera diciamo Padre nostro. Però in questa comunità ciascuno poi vive una relazione unica con Dio. E questa è una novità che Gesù introduce insegnandoci chi è Dio. Allora, in nome di questa relazione speciale con Dio, i cristiani sono chiamati a comportarsi con timore, con serietà, nel tempo in cui vivono quaggiù come stranieri. La traduzione precedente diceva nel tempo del vostro pellegrinaggio. Qui Pietro utilizza un termine molto interessante che a me colpisce tantissimo. In greco dice nel tempo della vostra paroichia. Ma guardate che in greco paroichia è parrocchia. Parrocchia viene da questo termine. Allora, pagina 6, vi ho messo un piccolo approfondimento. Non so se vi siete mai chiesti cosa vuol dire parrocchia, il termine parrocchia. Allora, la etimologia più diffusa è una casa accanto alle altre, ma non è questo il significato originario del termine. Ah, scusate, dove c'è per approfondire? Dove c'è per approfondire in eretto? Ok? Trovate scritto: la tensione tra esortazione ad agire e rivelazione della salvezza come grazia attraversa tutta la rivelazione. Perciò l'autore, Pietro, invita a comportarsi con timore nel tempo del pellegrinaggio, in greco paroichia, che vuol dire vita o soggiorno in terra straniera. Infatti la CEI 2008 traduce ho perso il segno: comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. È una circonlocuzione di parole che traduce quello che in greco si dice con una parola, paroichia. Allora, questo termine indica in senso simbolico la condizione di straniero, di emigrante, con buona pace di chi ce l'ha un po' con i migranti, del cristiano ancora legato a questa terra ma proteso verso il cielo. Già nell'Antico Testamento questo termine è usato in senso metaforico per descrivere l'estraneità dei credenti sulla terra. Perciò lo potremmo tradurre con tempo della condizione di straniero, cioè della vita che è legata alla terra in attesa della patria del cielo. Il termine indica perciò la condizione escatologica, cioè ciò che noi saremo alla fine, lo status di stranieri in cui si trovano tutti i credenti. Questo concetto della condizione di straniero dell'umanità sulla terra è centrale nella prima lettera di Pietro. Tale coscienza di estraneità e provvisorietà di residenza sulla terra, in attesa della vera patria celeste, era molto viva nella Chiesa primitiva. In questo senso sono luminose alcune testimonianze patristiche, cioè dei padri della Chiesa, come il saluto iniziale nello scritto dal titolo Martirio di Policarpo, che si apre così: la Chiesa di Dio, che vive da straniera a Smirne, alla Chiesa di Dio, che vive da straniera a Filomeglio. Oppure, nella lettera di Ogneto, che poi vi ho riportato in parte nelle pagine successive, i cristiani abitano ciascuno nella propria patria, ma da residenti senza cittadinanza. Essi prendono parte e tutto come cittadini e sopportano tutto come stranieri. Ogni terra straniera è per loro patria e ogni patria è terra straniera. A me piace questo senso di parrocchia, che però noi, secondo me, abbiamo praticamente tradito, no? Perché noi nelle parrocchie ci abbiamo fatto le strutture, i campanili, e guai se qualcuno si permette ad invadere, non parlo degli stranieri, ma parlo delle parrocchie vicine, vedi la fatica delle unità pastorali. Quando invece la parola parrocchia ci dice che noi dovremmo essere un segno, proprio perché parrocchia, per chi ci vede e non fa parte della parrocchia, un segno di una vita che è sì, diciamo, radicata nel presente, ma tutta protesa verso un futuro. Quindi uomini e donne che camminano in questo mondo, che non disprezzano questo mondo, ma che lo relativizzano rispetto al mondo di Dio. Non so se riuscite a seguirmi. Quindi uomini e donne protesi verso l'incontro con Dio, e che sono distinguibili proprio per questo loro stile. Adesso io non voglio dire certamente che le strutture non siano importanti, sennò come facciamo a ritrovarci, a tenere insieme i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri anziani e così via. Però mi capite bene l'esempio che facevo del collegio. Dobbiamo stare attenti, perché certe volte le strutture che noi abbiamo costruito nelle nostre parrocchie ci appesantiscono anziché alleggerirci. Prendetela come una provocazione, chiaramente. Però guardate che a me, anche per l'esperienza che vivo a Palazzolo, cioè adesso abbiamo in groppa troppe strutture che tra l'altro in parte stanno cadendo a pezzi, che sono un peso anche economico, che certe volte rallenta la vita della comunità, o che ci porta via tanto in termini di preoccupazione. Ecco, mi pare che questo significato di parrocchia, paroichia in greco, sia molto provocatorio per noi oggi. Ora, Pietro qui parla di opere, di comportamento, e dice che la santità di Dio deve determinare l'esistenza influendo su tutti gli ambiti. La nuova vita donata deve diventare impegno nella storia. E anche qui amo pensare che Pietro stia parlando per esperienza, perché quella nuova vita che Gesù risorto gli ha restituito lo ha portato a trasformare completamente il suo essere e il suo operare. Tant'è vero che quel Pietro che prima quando davanti all'annuncio della passione e della morte di Gesù aveva reagito con quel rifiuto infastidito, no? Vi ricordate, sulla strada di Cesarea di Filippo, morirà martire come Gesù. Sapete che la tradizione dice che anche Pietro è stato crocifisso, anche se, no, questa è la tradizione, non volendo che la sua morte fosse paragonata a quella del maestro, chiese di essere crocifisso a testa in giù. Tradizione questa, non è scritto nel Vangelo, ma quello che però mi preme dire cos'è? È che Pietro, che tanto aveva paura della sofferenza e della morte, in questa nuova vita affronta la sofferenza e la morte senza paura. La santità, allora, già donata da Dio, secondo questo insegnamento, deve ancora concretizzarsi in una vita santa. La santità è un dono già donato, ma che ancora chiede di realizzarsi. Se qualcuno di voi ha studiato un po' di teologia o di escatologia, riconosce il vocabolario del già e del non ancora che caratterizza la vita dei credenti. Già, ma che ancora, essendo in cammino, devono testimoniare questa fede. Allora, il credente si trova sia a vivere sia a crescere nella santità. Ora, sul piano, per quanto riguarda il contesto immediato della lettera, in negativo, santità vuol dire rinunciare alla condotta paganeggiante. In positivo, santità vuol dire obbedire alla parola di verità e amare gli altri di vero cuore. Quella vita trasformata dalla santità si manifesta anzitutto nell'amore. E questo cosa vuol dire allora? Che essere santi, accogliere la santità di Dio, significa operare una profonda conversione. A questa conversione scaturisce, come ricordano i versetti 22-25, da un ascolto, da una accoglienza della parola. Al versetto 22 leggiamo: dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza, ob audire, alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Attenzione, perché nei Vangeli, Marco capitolo 4, Luca capitolo 8, e Gesù parla della parola come di un seme che cade nei diversi tipi di terreno e che, se trova un terreno accogliente, produce molto frutto. Ma il seme produce il frutto anzitutto in virtù di una potenza che gli è propria. La parola ha una sua potenza. Se questa parola viene accolta, sprigiona la sua potenza e produce nella vita di chi lo accoglie questa benedetta santità, che si manifesta anzitutto, ecco i frutti, nell'amore vicendevole nei confronti degli altri. Allora, mi pare importante sottolineare che la vera, autentica accoglienza della parola non è la conoscenza intellettuale. Diciamocelo chiaramente: per essere santi non occorre avere un dottorato in Sacra Scrittura, ve lo garantisco. anzi, certe volte il troppo studio rischia di far sbarellare un po' la gente. Allora, per essere santi non occorre essere dottori, non occorre essere scienziati. Per essere santi basta accogliere quella parola e amarsi. Una persona potrebbe anche non avere compiuto chissà quali studi, ma stimolata dalla parola del Vangelo, amare gli altri e quindi essere molto più santa di tanti dottoroni che siedono sulle cattedre, ma che poi, umanamente parlando, valgono ben poco. E questa è anche la bellezza del cristianesimo. Allora, l'esortazione ad amare risalta in modo speciale perché Pietro non vuole porre tanto un rimedio alle divisioni che possono esserci tra le chiese. Non è un problema che qui viene affrontato. Ma Pietro insiste sulla comunione cristiana nell'amore quale via per vivere in un mondo ostile e come capacità di resistere alle avversità. Allora, è molto interessante questo aspetto. Essere cristiani, in certi momenti, può non essere per nulla facile. Allora, quanto è importante che almeno i cristiani si vogliano bene, che almeno i cristiani si amino e si sostengano. Perché se siamo divisi tra di noi, come possiamo pensare di affrontare le sfide che il mondo ci pone? E soprattutto, se siamo divisi tra di noi, come possiamo pensare di essere credibili? I cristiani, allora, proprio in quanto rinati e ricreati, sono resi capaci da Dio e dalla Sua parola di amarsi fraternamente. L'amore è l'effetto dell'amore di Dio, l'amore fraterno è l'effetto dell'amore del Padre che i credenti hanno ricevuto e sperimentato. Ma, ci tengo a ripeterlo, dove noi, e mi avvio alla conclusione, dove noi possiamo percepire l'origine, la fonte di questo amore? Anzitutto nell'ascolto della parola del Vangelo. È lì che noi incontriamo il volto di Dio che Gesù ci ha rivelato. Allora proviamo a pensare a quella parola di Pietro al capitolo 5 del Vangelo di Luca: sulla tua parola getterò le mie reti, sulla parola del Vangelo io fondo la mia esistenza e cerco di fare di tutto perché le scelte della mia esistenza siano orientate dalla parola del Vangelo. E per chiarire la realtà della rinascita dei cristiani, l'autore Pietro fa un brillante paragone tratto dalla natura. Come la nascita nell'ordine naturale avviene sempre da un seme che trasmette la vita, così la rinascita dei credenti è provocata da quel seme speciale che Pietro dice è la parola vivente e immortale di Dio. E non dimentichiamo che Dio crea con la parola, dalla parola, ed è la parola di Dio che guida le sorti della Chiesa. Provate ad andare a leggere al Vangelo di Luca, per esempio, al capitolo 3, dov'è? Qua. Quando entra sulla scena Giovanni il Battista, non so se ci avete mai pensato, nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, quando erano sacerdoti e governatori, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. È la parola che interviene nella storia degli uomini e cambia l'esistenza dell'umanità. Vogliamo essere santi? Accogliamo la parola del Vangelo. Facciamo del Vangelo il principio che orienta la nostra esistenza. Allora, e concludo. Pietro rivolge queste esortazioni ai cristiani che dal paganesimo erano diventati credenti in Gesù. Di per sé questa non è la nostra situazione. Noi non eravamo pagani, ma siamo nati cristiani. Però c'è un piccolo problema, che quando siamo stati battezzati, noi non abbiamo compiuto la scelta di fede, ma qualcun altro l'ha compiuta per noi. Allora siamo chiamati da adulti a riappropriarci di quella fede. Allora, a mio modo di vedere, la metafora della rigenerazione vale anche per noi. E non venite a dirmi che ci siamo riappropriati della nostra fede quando abbiamo ricevuto la cresima. Perché siamo sinceri, non è vero. Non è vero. Chi ha una certa età l'ha ricevuta probabilmente tra i 7 e i 9 anni, quando si poteva capire fino a un certo punto. E chi ha la mia età l'ha ricevuta a 13 anni, peggio che peggio, quando in testa avevi tutt'altro. Allora è da adulti nella fede che siamo chiamati a riappropriarci della scelta battesimale. E possiamo riappropriarci della scelta battesimale diventando santi a partire da quella parola che Pietro dice essere, alla fine della lettura, è una parola non corruttibile, immortale, viva ed eterna. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato, una parola che rimane in eterno, una parola stabile. E Dio solo sa, in una società liquida, per dirla con Bauman, quanto abbiamo bisogno di stabilità. Questa, secondo me, è la santità di cui Pietro ci parla, il Vangelo ci parla. Vuole un mentino?
No, grazie.
Te vedo che è un po' in difficoltà. Onestamente anch'io lo sono, perché col riscaldamento ad aria ti si secca tantissimo la gola, quindi ho la salivazione azzerata. Ecco, non so se questo percorso di queste serate è stato, diciamo, chiaro, ecco, nel suo svolgimento. Mi sembrate un po' provati. Spero di non avervi fatto passare la voglia di diventare santi, ecco, almeno questo.
Desiderio di diventare santi.
Ma sì, penso che questa domanda sia molto opportuna, anche perché mi verrebbe da dire anzitutto, come ci hanno insegnato a scuola, che, non fraintendetemi, la parola di Dio non è la Bibbia. Mi spiego. La Bibbia contiene la parola di Dio, ma il parlare di Dio non si esaurisce nel testo scritto. Grazie. Questo testo contiene la parola di Dio e contiene una parola autorevole, normativa, canonica, alla quale noi dobbiamo guardare per poter camminare sui sentieri della vita. Però Dio non parla solo attraverso il testo scritto. Parla, per esempio, anche nelle vicende dell'esistenza. Allora, certamente è importante una frequenza, oserei dire, quotidiana della parola di Dio. Leggerla, meditarla. Però deve essere una lettura e una meditazione che incontra il vissuto, che ci porta a interrogarci sul vissuto quotidiano. Quindi io leggo la parola, cerco di comprenderla nel suo significato attraverso quegli strumenti che magari mi aiutano a comprenderla, ma non è finita lì, perché poi devo porre la fatidica domanda: questa parola che cosa dice a me oggi? E allora, alla luce degli eventi che vivo, cerco di scorgere i segni della presenza di Dio nella mia vita per capire come Dio sta orientando il mio cammino, per capire la volontà di Dio nella mia vita, facendo la quale io realizzo quel disegno di santità. Quindi io certamente ritengo che la frequenza quotidiana della parola di Dio sia fondamentale. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E tanto abbiamo bisogno del pane quotidiano, tanto abbiamo bisogno di questa parola. Cosa poi voglia dire? Ma lo dico anche molto semplicemente. Ogni giorno potrei riprendere il Vangelo della domenica che ho ascoltato in chiesa, leggerlo il lunedì, il martedì, il mercoledì, fino al sabato. Ogni giorno ci ritorno sopra per starci. Oppure potrei prendere le letture del giorno, quei libretti, messe, meditazione, riprendere la parola che la liturgia mi propone. Oppure potrei prendere un libro della Bibbia e giorno per giorno, magari con l'aiuto di un commento, leggerlo e meditarlo. Però, ecco, non si esaurisce qui, ma c'è tutto poi un cammino da fare, perché Dio parla nella vita, parla attraverso le vicende dell'esistenza, parla attraverso le relazioni, gli incontri che io vivo quotidianamente. Allora capite che da parte nostra deve esserci questo sforzo nel percepire la parola che Dio mi rivolge. Parla soprattutto attraverso l'amore che noi siamo chiamati a vivere. Spero di avere risposto, ecco, perché ripeto, la parola di Dio eccede i confini del testo e ci raggiunge nell'oggi. Nell'oggi, ricordate nel Vangelo di Luca quando a Nazaret, leggendo il profeta, Gesù dice: oggi questa parola si è realizzata. Quando entra in casa di Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quando gli angeli annunciano la nascita di Gesù, oggi è nato un Salvatore. Quando Gesù sulla croce si rivolge al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Gesù insiste sull'oggi, in cui la parola di Dio, che poi è Gesù, perché Gesù è la parola, con la P maiuscola, incontra la quotidianità, là dove noi ci troviamo, i pastori, i nazaretani, Zaccheo, il buon ladrone, situazioni di vita anche estremamente diverse, ma in cui Dio si rende presente, a dire che oggi il Signore ci parla. Questa parola qui rimane indispensabile per discernere l'autenticità della parola di Dio, cioè per capire questa è parola di Dio, questa invece no.